che ne offre addirittura due approfondimenti il lunedì mattina. La storia di copertina è Mamma al lavoro, è un incubo italiano. Eccoci qua. Nel 2018 sono state quasi 36.000, scrive Natasha Ronchetti, in impetuosa crescita dal 2011, quando i licenziamenti furono 17.000, un'impennata del 110% in 7 anni. Tra rette degli asili, nido troppo alte, liste d'attesa per l'iscrizione troppo lunghe, scarsa propensione delle aziende a concedere il part-time, nel 2018 solo un quinto delle donne che lo ha chiesto lo ha ottenuto, il paese appare sempre più distante dalle esigenze delle lavoratrici madri. La consolazione, se c'è, è che crescono anche i papà che si dimettono. 8 anni fa erano 506, sono saliti a 13.500. Ma in realtà il peso della maggiore della genitorialità costituisce e va per il 73% sulle spalle delle donne che si dimettono dal lavoro. Perché? Perché non riescono, ed è impossibile dopo la nascita di un figlio a reggere entrambi i ruoli. Allora bisogna guardare tutti e due i lati della questione, il lavoro da una parte e quanto è diventato peggiorata la sua qualità e il suo sessismo forse, e dall'altra parte l'inesistenza dei servizi del welfare, almeno quello che fa Natasha Ronchetti sul Fatto Quotidiano. Ci racconta poi la storia di Giulia, che è un classico abbastanza tipico, come dire, di una donna in carriera affermata che viene pressata perché il part time non glielo vogliono dare per il suo ruolo, e quindi al secondo figlio si licenzia. Scrive Natasha Ronchetti: per arginare l'aperta ostilità dei vertici delle aziende verso la flessibilità degli orari e per permettere di far quadrare tutto, compresi i conti con rette di nidi privati che volano fino ai 500-600 euro al mese, ma anche il pubblico a Milano almeno è sopra i 430, se non sbaglio, euro al mese per le fasce alte di reddito, che poi sono concepite in modo tale per essere più di metà della popolazione. Sono questi i motivi che fanno recedere le donne dal lavoro. Per oltre il 50% delle donne che l'anno scorso si sono licenziate, ciò che manca è la rete di supporto, che sia parentale, un welfare efficiente e accessibile, un'organizzazione del lavoro che concili il sistema produttivo, è costituito soprattutto da aziende di piccole dimensioni ed è molto rigido, incompatibile con le maternità. È necessario partire dal contesto, dice il sociologo intervistato dell'Università Statale di Milano, Maurizio Ferrera, è necessario partire dal contesto di un tasso di occupazione femminile che non arriva al 50% e ci colloca al penultimo posto in Europa, prima solo della Grecia. È ovvio che paesi come la Svezia e la Germania svettino con percentuali superiori al 75%. Ci portiamo dietro un deficit strutturale di politiche a sostegno della genitorialità, è la principale responsabilità di una sindrome tutta italiana, quella che la sociologa Chiara Saraceno definisce il familismo ambiguo, vale a dire che a dispetto del riconoscimento della famiglia come nucleo fondante della società, non ci sono le tutele e le misure per favorire la natalità. Sarà perché la famiglia è sempre quella in cui appunto la donna dovrebbe far la madre e basta. Il Fatto Quotidiano ospita Susanna Camusso, che lancia l'allarme, la ex segretaria generale CGIL, oggi responsabile anche del Dipartimento appunto delle pari opportunità e delle politiche femminili, dice: tra figli anziani il carico della cura resta sulle donne, vittime del sistema occupazionale che è ancora paternalista e poco sensibile, durante i colloqui prevale un maschilismo violento, l'analisi è molto lunga. Parte dalle stagioni delle privatizzazioni, dal svuotamento dei comuni, del ruolo del welfare comunale, parte da un irrigidimento cioè una liberalizzazione del mercato del lavoro da una parte, ma un irrigidimento sulle persone, sulle trattative individuali, sui comportamenti individuali, che sulle donne pesa ancora di più. E poi Susanna Camusso dice: l'Italia è un paese paternalista e maschilista, si è preferito continuare a fare scelte come quella della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che richiedono alle donne di essere equilibriste, come se la maternità fosse solo un fatto privato e non anche un fatto sociale. Serve un meccanismo paritario di congedo obbligatorio e retribuito per la maternità e la paternità. E poi ancora, nei colloqui di assunzione le aziende hanno ricominciato a fare certe domande tipo: sei fidanzata, sei sposata, vuoi fare figli? Questa è la prima parte. Non so se a voi, se volete scrivercelo a ovviamente a diretta@popolarenetwork.it oppure al 331-6214013 se vi siete sentite fare queste domande, se siete d'accordo che è un equilibrismo puro la conciliazione. Stiamo parlando, ne abbiamo fatto anche spesso quest'estate, abbiamo approfondito il tema della mancanza in nome famiglia, ma c'è poi mancanza di qualsiasi politica sulla famiglia ed è lì la sconfitta più cocente di tutti i governi degli ultimi 15-20 anni. I fondi per le politiche familiari sono stati tagliati, sono il 10% di quelli che erano 20 anni fa, raccontava Chiara Saraceno questi microfoni. Ma per completare il quadro, purtroppo, di questo bel di lunedì, due pagine del Corriere, ne abbiamo viste due dal Fatto Quotidiano, ne vediamo due dal Corriere. Stalking per 5 anni all'ex dipendente, ora Pinchiorri rischia il processo. Un articolo di Valentina Marotta. Firenze chiusa l'indagine sul re dei sommelier. Pinchiorri è il super re dei sommelier italiani, notissimo in tutto il mondo, famosissimo, 75 anni, titolare dell'enoteca Pinchiorri. Lui dice: stanco e amareggiato, passerò anche questa. Come dire, c'è tutte e due le parti, la condiscendenza nei confronti di lui, e poi c'è le accuse della donna, lettere deliranti, regali, mi pedinava ovunque, è diventato il mio incubo, era una sua dipendente. Accanto, e le cose vedrete stanno insieme, Milena Gabanelli, oggi con Simona Ravizza, ogni lunedì Data Room sul Corriere della Sera, cioè le analisi dai numeri coordinate da Milena Gabanelli. Per questa lunedì, mammografi vecchi, i tumori non visti. Nei nostri ospedali 3 apparecchi su 10 sono obsoleti e non consentono ai medici di fare diagnosi precoci. Il tumore al seno colpisce una donna su 11 e nessuno vuole mettersi nei suoi panni. Ricordati, la prevenzione è sempre la cura migliore. Questo è l'appello promosso dal Ministero della Salute per sensibilizzare i controlli per il cancro alla mammella, che colpisce quasi 62.000 donne l'anno ed è il più diffuso. A fare la differenza è sempre la diagnosi precoce. Le visite regolari sono quindi un nostro dovere, scrivono Milena Gabanelli e Simona Ravizza, mentre l'utilizzo di apparecchiature non obsolete è un obbligo delle strutture sanitarie. Ma oggi nel 50% dei casi il tumore al seno viene visto quando è di dimensioni piccolissime, sotto il centimetro, e lo strumento che lo scova è il mammografo. Nei 396 ospedali italiani ce ne sono di due tipi, quello digitale e quello analogico. Di digitale ce ne sono 1012, ma poi come dire, si fa l'elenco: 865 invece sono analogici ma hanno meno di 5 anni, e poi via via ci sono quelli davvero obsoleti, 726 che hanno 10 anni, e l'84% dei mammografi analogici degli ospedali italiani sono considerati pericolosi perché non vedono le piccole lesioni. Quali sono le regioni che non investono sul rinnovo dei macchinari e quali strutture è meglio evitare per la diagnostica? Questa informazione è cruciale, purtroppo il Ministero non la rivela, e quindi è come dire, una denuncia che fa Milena Gabanelli e Simona Ravizza su Data Room del Corriere della Sera. I rischi ovviamente sono i falsi negativi e delle cure nettamente più invasive, perché ovviamente quando c'è meno diagnosi, meno capacità di precisione della diagnosi, adesso scusate la brutalità, ma ci si va giù più pesante, insomma, con le cure. Questi dati sono stati elaborati da uno studio, di Confindustria, e incrociati con i dati del Ministero della Salute, e sono sicuramente importanti e significativi. Tra l'altro, in 45 strutture le vengono identificate, quelle diciamo dal Corriere, che cerca di fare la sua inchiesta, quali sono le strutture dove è più alto e significativo il numero di mammografi davvero vecchi. In cima alla classifica, lo vediamo, c'è l'ospedale, perché poi ovviamente sono andati a spulciare tutti gli archivi degli ospedali, e allora eccola qua la classifica negativa. In cima alla classifica troviamo l'ospedale Salvini di Garbagnate, che ha il 40% dei mammografi obsoleti, poi l'Istituto Clinico Città di Brescia col 31% degli mammografi obsoleti, e poi l'ospedale della Valcamonica al 31,3%. A metà classifica anche il Campus Biomedico di Roma, l'Istituto Candiolo, Fondazione del Piemonte per l'Oncologia, e il Bellaria di Bologna. Può sembrare strano che tra le 45 strutture su cui c'è un'allerta ve ne siano molte di grandi dimensioni, ma in realtà ciò è dovuto al fatto che qui viene effettuato un maggior numero di interventi conservativi, mentre la struttura con pochi interventi che in genere effettua prevalentemente operazioni demolitive ha un solo 1, 2 o 3 mammografi, come dire, aggiornati. Se volete trovare l'elenco completo, se questa informazione che abbiamo dato vi ha un po' allarmato, soprattutto appunto se fate riferimento a quegli ospedali, l'elenco completo è sulla versione online di questo pezzo di Data Room, mammografi vecchi, i tumori non visti, su Corriere.it. Tra poco sulle nostre frequenze il giornale radio, poi arriverà Prisma, che oggi ha un programma con Lorenza Ghinini e Roberto Maggioni, che ha in programma di approfondire le elezioni austriache, la enorme vittoria di Baby Kurz, il 33enne popolare che ha, come dire, asfaltato i suoi ex alleati della destra in Austria nelle elezioni di questo weekend, così come le elezioni afghane. E poi parleremo di che fine ha fatto il decreto clima e la scissione di Renzi, gli effetti sul territorio, quello più al nord, attorno a noi, tra Milano e il resto del nord Italia. Io vi ringrazio per questo ascolto. Ci scrive Elena sul tema 2-3 anni fa, sul tema lavoro e donne, a un colloquio mi chiesero se avessi un compagno, la cosa mi infastidì, ma non ebbi la prontezza di mandare al diavolo il mio interlocutore. Il demone torna domani mattina e fino a venerdì, per di lunedì invece ci sentiamo settimana prossima, il lunedì mattina dalle 8 alle 8:30. Un buon ascolto con i programmi di Radio Popolare, il GR, e poi c'è Prisma. Buona giornata.